No problem.
Clayton, roll sound.
Hollywood Party, check in campo.
Action.
Hollywood Party è la più grande trasmissione della radio dai tempi di Marconi.
Benvenuti, buonasera, è l'8 maggio, Hollywood Party. Sono Efisio Mulas e chiamo il mio l'unico conduttore della trasmissione, che è il dottor Steve Della Casa. Ma quale co-conduttore? A parte che non riesco proprio a dirlo, è troppo difficile, quindi no, va bene. Tutto
buonasera.
Bene, dottor Della Casa, sta bene? Sta bene lei, sì, sta bene.
Benissimo, caro allora. Mulas, me la cavo benissimo.
Allora, guardi. Allora, le uniche notizie che le do, poi invece abbiamo un ospite al telefono che ci aspetta, che sono i numeri di telefono 335-56-34296. Basta, non posso dare altre notizie, no, se non quelle che Hollywood Party ha un sito da frequentare, perché ci si incontra bella gente, magari a distanza di un metro con la mascherina, però frequentate il sito di Hollywood Party. Mentre lei ha una notizia bomba per quanto riguarda la televisione italiana, vero dottor Della Casa?
Sono molto contento di poter annunciare che Una mamma imperfetta, la serie scritta da Ivan Cotroneo qualche anno fa, che ebbe un così grande successo che fu il primo esperimento di serie web fatto dalla Rai, da oggi è di nuovo in onda su Rai Play in un formato inedito, cioè vengono accorpate delle puntate. Mamma imperfetta è stata una interpretazione stupenda da parte di Lucia Mascino, e noi Lucia Mascino ce l'abbiamo qui a Hollywood Party. Ciao Lucia.
Ciao a tutti.
Buonasera. Ciao. Buonasera.
Quando ho sentito c'è una notizia bomba ero tutta in attesa. In effetti è una notizia bomba, ma non sapevo che stavate lanciando questa notizia bomba. Allora, visto che mi chiamate in campo e parlo di me, ovviamente voglio parlare anche subito delle altre tre mamme che erano insieme a me, che erano Vanessa Compagnucci, Anna Ferzetti e Alessia Barella. Questo subito. Poi c'erano i papà, c'erano tutti, però come dire, siamo tutte casate e tutte entusiaste.
Però l'unica imperfetta era lei.
Sì, io ero un po' più incasinata, però anche loro se la cavavano abbastanza male, nel senso, nella linea dell'imperfezione erano abbastanza avanti.
Lucia Mascino, ma quando avete affrontato questa serie, che era una novità assoluta all'epoca per la Rai, con che spirito l'hai fatta? Ha detto proviamo, vediamo, eri scettica, eri fiduciosa?
No, guarda, allora dovete solo fermarmi di parlare, perché per me è stranissimo. Che cosa è successo? Che è stato un anno, quello del 2013, sono passati 7 anni, il 6 maggio è stata rilasciata su Corriere.it, oggi è l'8 maggio, quindi e appunto da oggi è su Rai Play. Quando è successo quell'evento del 2013, che a noi più o meno ci ha occupato un anno, perché c'è stata prima la prima serie, poi abbiamo girato la seconda perché era andato tutto bene, poi è andato così tutto bene che abbiamo girato il film di Natale, e in quell'anno devo ammettere che siamo stati tutti travolti da un entusiasmo, ovvero non avevamo capito che avrebbe incrociato così bene l'entusiasmo anche del pubblico, e pensavamo che fosse, come dire, una proposta che partiva dal web e poi approdava alla Rai, ma cioè l'entusiasmo non era dato dal fatto che era già un evento grosso in partenza. Era entusiasmante perché era intanto super sperimentale, perché era la prima web serie, poi certo. Perché l'argomento non era avvocati, medici o carabinieri, era la vita delle mamme e dei genitori, e quindi incrociava tantissime persone, cioè era molto trasversale, quindi incontravi dalla signora che ti diceva lo sto guardando di 70 anni, lo sto guardando nel mio iPad, dalle bambine, incontrava diciamo un gusto molto sorprendente, perché non capivi chi era il target esattamente. Oppure mi ricordo in metro a Milano mi fermavano dei signori in giacca e cravatta, cioè era molto, è stata accolta con grande entusiasmo, e devo dire è stata fatta anche con lo stesso entusiasmo. Quindi se mi chiedevate eri dubitosa, eri dubitante, eri no, io sono stata, da quando ho letto la prima puntata per il provino ho sentito nella mia pancia una spinta propulsiva che
hai
non
capito.
Si è più fermata, e allora il problema è che adesso sono anche a rischio di esaltazione in questo momento, ma mi calmo subito, perché in un periodo così rarefatto.
Ma no, ma si esalti pure, non si preoccupi, si esalti, no, non c'è problema.
No, perché mi sono preoccupata della mia emotività di questi giorni, perché dopo diciamo un periodo, come dire, così più rarefatto, questa notizia che è arrivata mi ha fatto immensamente piacere. Cioè mi ha fatto piacere perché si è riaperto come il faldone dei ricordi e perché è bello festeggiare non solo il compleanno, non solo delle date importanti, ma anche l'anniversario di un grande progetto che personalmente per me è stato fondamentale, ma anche per tutti noi che l'abbiamo fatto è stata una bella cosa. Quindi io ero lì che dicevo, ma perché non finisce su Rai Play, che sarebbe proprio il suo luogo d'eccezione, visto che
la
era
prodotto
dalla Rai. La morte sua, come si dice, esattamente.
La vita sua.
Sì.
Lucia Mascino, questo tuo entusiasmo è contagioso. Noi che già avevamo apprezzato la serie quando era sul web, la riguarderemo su Rai Play. Ti salutiamo e ti ringraziamo tanto per essere stata con noi. Ciao Lucia,
grazie
Mascino.
Grazie a voi, grazie, grazie.
Grazie, grazie.
Marconi sempre. Ciao. Ciao.
Sì. Grazie dell'entusiasmo.
Grazie a voi, ciao.
Allora, dottor Della Casa, che film consiglia per questa sera in televisione?
Allora, siccome questa sera in televisione c'è la diretta dei Davide Donatello che occupa sia Rai 1 sia Rai Movie, che è un grande evento appunto che la Rai sottolinea, allora io consiglio ai nostri ascoltatori un film che possono trovare quando vogliono perché lo trovano libero su internet, su YouTube. È il secondo film diretto da Dario Argento, si chiama Il gatto a nove code, è un thriller straordinario.
Mamma mia, che paura.
Fa una paura bestiale, ma soprattutto secondo me è un film che è stato diciamo un po' sottovalutato anche dagli argentiani. Di solito del primo Dario Argento viene molto amato L'uccello delle piume di cristallo e Profondo Rosso. Beh, avendolo rivisto recentemente posso garantirvi che Il gatto a nove code, come atmosfere inquietanti e soprattutto come capacità di scolpire dei personaggi che sono tutti negativi, cioè non c'è un solo personaggio positivo nel film, anche gli eroi insomma qualche problema ce l'hanno, beh in questo devo dire che Dario è stato veramente straordinario. Quindi Gatto a nove code lo trovate su internet.
Mentre il mio consiglio va un po' a scontrarsi con la diretta dei David di Donatello, di cui parleremo tra poco, però si può poi rivedere eventualmente su Rai 3, su Rai Play appunto, perché stasera alle 21:15 c'è La ruota delle meraviglie di Woody Allen su Rai 3. E io l'ho scelto perché secondo me è un bellissimo film e poi soprattutto perché ci sono dei bravissimi attori, tra cui una attrice che io prediligo, che è Kate Winslet, però poi c'è Jim Belushi, il fratello del grande John, e poi Justin Timberlake che come sappiamo è un artista che si barcamena tra la musica e la recitazione. Però ecco appunto, guardiamo la diretta dei David e poi su Rai Play ci riguarderemo La ruota delle meraviglie. Ascoltiamo il mashup di questi due
Ricandò.
Lo sapevo che ti trovavo qui. Perché non sei a scuola?
Volevo vedere questo film. Sei all'ultimo giorno.
Non puoi non andare a scuola. Cavolo, Ricci. Per questo vai alla scuola estiva, perché hai perso tanti giorni. Hanno chiamato di nuovo chiedendo, hai malato?
Non mi piace la scuola.
Non fa niente, non mi interessa. Neanche a me piace servire ai tavoli, ma abbiamo l'affitto da pagare. Certe cose le devi fare, che ti piacciono o no.
Mi fai guardare il film?
I soldi per il biglietto, dove li hai trovati?
Li ho presi dalla tasca di Humpty mentre dormiva.
Come? Hai rubato a tuo padre?
Non è mio padre, lo odio.
Non ti azzardare a dire così. Mi ha salvato la vita. Insomma, è una brava persona.
E allora perché ti picchia?
Non mi picchia. Sì, quando beve picchia tutti, ma adesso non beve quasi più.
Chi? Chi è morto?
L'uomo che stava ieri sera qui sotto nell'auto. Quello che parlava, ti ricordi?
Ah, sì.
Senti che dice il giornale. Ricercatore stritolato da un treno. Il dottor Calabresi, noto analista, impiegato all'Istituto Terzi, deceduto in uno spaventoso incidente alla stazione centrale. C'è anche la sua fotografia.
E che si vede?
C'è una foto piccola di quell'uomo. Poi ce n'è una grande, in cui c'è lui che cade davanti al treno.
Chi ha scritto l'articolo?
Carlo Giordani.
Giordani.
Anche se il nostro omaggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, Se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti.
Storia di un impiegato, dottor Della Casa, eh? La canzone del maggio, che bella scelta certo. Musicale, ma chissà certo. Come mai, perché forse perché è maggio, no? Lei aveva avuto questa idea, ma
proprio
geniale.
Proprio per questo fatto e perché è una bellissima canzone che ha anche una storia piuttosto curiosa, perché Roberto Danè, che era il produttore con cui Fabrizio D'Andrea ha lavorato a questo disco, sapeva che c'era questa canzone, che era una canzone, anche se molto dilaniana, in realtà è una canzone francese, era una canzone popolare, ma non riuscivano a scoprire chi avesse i diritti, cioè chi l'avesse scritta. Sapevano che era una ragazza, ma non riuscivano a trovarla. Allora hanno chiesto aiuto, Roberto Danè ha chiesto aiuto a dei suoi amici extraparlamentari francesi, insomma, per farla breve, alla fine... Te lo ricordi Volinsky, il grande disegnatore che è stato ucciso nel famoso attentato che ha colpito Charlie Hebdo? Beh, fu Volinsky a metterli in contatto, Roberto Danè andò a Parigi, lo caricarono su una macchina tutta scassata, gli fecero fare 4-5 giri per fargli perdere l'orientamento.
Per confonderlo.
Poi in una casa di periferia dove c'era questa ragazza che in realtà era ancora ricercata dalla polizia dal maggio, e gli disse: se volete questa canzone, purché la traduzione sia fedele al testo originale, potete averla, la canzone di tutti, non voglio neanche una lira. Roberto Danè ringraziò, parlò con Fabrizio D'André, e la canzone uscì proprio perché era la storia di un impiegato, era l'idea anche di una meditazione qualche anno dopo sul maggio, e così è infatti la storia di questa canzone. Ma allora,
sì, 335-56-34-296, buonasera, complimenti a Lucia Mascino, bella e brava, praticamente la Diane Kruger italiana. Gio da Roma, e questo è per quello che abbiamo appena ascoltato. David di Donatello, dottor Della Casa, che succede stasera?
Allora, questa sera c'è una diretta, come tutti sappiamo, condotta da Carlo Conti, che è un appuntamento, diciamo, importante, perché Davide Donatello sono i premi più importanti che vengono dati dal cinema italiano, e quindi c'è grande attesa, anche perché quest'anno, come sappiamo, tutto avverrà da remoto, cioè ci saranno le persone che
nelle proprie case,
esatto, tutti meno i documentaristi che hanno appunto fatto una protesta su questo argomento, ma tutti gli altri dovrebbero essere candidati, e poi ovviamente il vincitore sarà collegato poi con Carlo Conti che gli parlerà. Allora, la stagione di quest'anno per i David Donatelli è una stagione che ha visto alcuni film dominare nelle nomination, no? È andato molto bene il film di Marco Bellocchi, ovviamente, che ha avuto una grande attenzione, parecchie candidature. È andato molto bene Il primo re, che ha avuto anche questo
di Rovere, certo,
candidature come traditore. Martin Eden anche lui ha fatto il pieno. Diciamo che queste sono le cose. Anche Pinocchio di Garrone dato molto bene, anche La Paranza dei Bambini, che ha avuto grande successo al Festival di Berlino. Insomma, diciamo che le cose più fuori sono Bangla, il film molto divertente, che ha avuto parecchie nomination sia come miglior opera prima, ma anche come produttore, anche come miglior sceneggiatura originale. Diciamo che anche Martone, che ha adattato quel capolavoro che è Il Sindaco di Rione Sanità, in un film molto impressionante, anche lui ha avuto una candidatura per la sceneggiatura non originale. Ci sono gli attori di questi film che hanno avuto tutti la loro segnalazione: Borghi per Il Primo Re, Favino per Il Traditore, Luca Marinelli per Martin Eden, mentre anche le attrici sono in qualche maniera di questa situazione, con alcune varianti. C'è Jasmine Trinca per La Dea Fortuna, Isabella Aragonese per Mio Fratello Rincorre i Dinosauri, i villeggianti c'è Valeria Buoni Tedeschi,
Valeria Golino ha addirittura due nomination,
esatto. Sì.
Per due film diversi.
Insomma, questa è un po' la situazione. È una manifestazione, è una stagione quest'anno che fotografa un cinema italiano che, fino a che sia scoppiata questa epidemia, era andato molto bene. Ieri Francesco Rutelli ci ricordava che l'anno scorso c'è stato un 14% in più di spettatori nelle sale fino al 31 dicembre, e purtroppo poi adesso c'è stata questa ammazzata. Speriamo che il cinema si risollevi e speriamo soprattutto che i dadi siano un qualcosa che augura buona fortuna a tutto il cinema italiano.
Poi saranno celebrati due grandi centenari come Alberto, certo, Sordi e Federico Fellini. C'è già stato un David, praticamente il David del pubblico, al primo Natale di Ficarra e Picone, che hanno firmato anche la regia, e se vogliamo possiamo ascoltare una clip.
Certo, e diamo appuntamento a tutti questa sera su Rai 1 per i David condotti da Carlo Conti.
Allora, prima di questo voglio soltanto dire che ci sarà ancora l'abbiamo già detto, ma oltre alle celebrazioni di Sordi Fellini e appunto il David assegnato dal pubblico, ci sarà anche un David alla carriera, anzi al personaggio, alla grandissima Franca Valeri.
Ma lei chi è?
Sono l'anima buona.
Lo conosco.
Forse lei non sa, ve lo vedeva, ma in questa sua pagina di risposte divertentissime, spiritosissime, noi la citiamo sempre anche con gli amici a Capri. Dice, le di Eva. L'ho cercata, il giornale, mi ha dato il suo indirizzo di casa, anzi me l'ha detto, non la cerchi qui, la cerchi a casa, la disturbi a casa. Un boccafoni, per la verità.
Se non ha senso di intimità.
Ma che ce ne cade, divertentissime, spiritosissime, lo stesso. Permettere di Eva, barone Rodolfo Anzino Castelfusano d'Arezzo.
Piacere, barone. Eva Volaschi-Niacienski, baronessa Baravic. Prego, si accomodi. Casa mia, casa sua.
Originali, questi suoi titoli nobiliari, lunghi e incomprensibili. Qualcosa di esotico, Oriente Rivolta.
Oriente Rivolta. Io sono profeca di Varsavia. Si siede, barone.
Grazie di Eva. Si sieda. Perché non mi dice si attendi? Spietosissimo. Attendamento.
Lei prende un latte di tigre?
Latte di tigre, due gocce. Lady Eva, io ho letto sul suo giornale il caso di una povera vecchina, triste, sola, abbandonata. Milionaria, mi pare, non so.
Novantenne abbandonata. Sa che mi aveva fatto paura, però.
Cattivissimo. Divertentissimo, però. Schifoso. Anche la sua risposta originale, sì, molto originale l'ho trovata. Dite di essere milionaria, signora. Il vostro caso sia ad esempio a tutti coloro che credono che il danaro dia la felicità. Il danaro dà la felicità. Il danaro, l'anima buona, E io sono l'anima buona, appunto il caso di questa vecchina mi interessa personalmente. Perché mi dica, Lady Eva, chi crede che mi ha allevato a me? Giù, là, butti a caso chi mi ha allevato. Mio padre? Mio padre è un pazzo scatenato che ha rovinato tutto il patrimonio. Mia madre è morta di crepacuore, là, buttata. Chi mi ha allevato? Mi dica, contessa, chi mi ha allevato?
Forse un Schwester.
Un chi?
Un Schwester.
Schwester? Una vecchia!
Beh, fantastico, piccola posta di Steno, meraviglioso, grandissimo, Alberto Sordi. Alberto Sordi e Franca Valeri, meravigliosi, straordinari.
È un film veramente che so a memoria. Mentre passava prima ripetevo tra me e me le battute. Arrivano altri messaggi al 335-5634-296. Uno voglio leggerlo, lo manda Carlo che scrive da Udine dicendo: evviva la conduzione del dottor Mulas, lo vogliamo più spesso. Sì, Carlo, tutti noi lo vogliamo spesso,
ma io ho molti impegni, lei capisce così. Senta, io invece nel chiudere questo momento David di Donatello che rinvitiamo gli ascoltatori di Hollywood Party a seguire stasera sulla Rai e anche su Rai Movie, volevo dire che stasera in contemporanea con la 65esima edizione dei premi David di Donatello i cinema italiani che ormai sono spenti e chiusi da mesi riaccenderanno per una sera le insegne e gli schermi. Questo avverrà stasera alle 21:25. Quindi a questo punto io chiuderei questo momento David di Donatello e ascolterei una musica molto molto evocativa, molto storica e molto legata al cinema italiano.
Come sei bella, più bella stasera, Mariù, splende un sorriso di stella negli occhi tuoi blu. Anche se avverso il destino domani sarà, oggi ti sono vicino perché sospirare. Parlami d'amore, Mariù, tutta la mia vita sei tu. Gli occhi tuoi belli brillano come due stelle scintillano. Dimmi che illusione non è, dimmi che sei tutta per me. Parlami d'amore, Mariù. So che una bella e maliarda.
Parlami d'amore, Mariù, per un film, una canzone. Questo era Gli uomini che mascalzoni di Mario Camerini, 1922. Vittorio De Sica e Lia Franca. Bene, dottor Della Casa, adesso abbiamo un ospite perché hanno riaperto le librerie e quindi ci sono di nuovo i libri e bisogna leggerli, specialmente i libri che parlano di cinema, ma non solo. E per parlare di cinema e gusto, per un titolo che dice La cinegustologia e il media entertainment, che è un saggio di Marco Lombardi, abbiamo invitato il dottor Marco Lombardi, che è un suo collega, critico cinematografico, selezionatore di Venezia. Benvenuto a Marco Lombardi. Buonasera, dottore.
Buonasera a voi, grazie dell'ospitata. Hanno aperto le librerie, ma non ancora i ristoranti, e io sono qui per apparecchiarvi la tavola.
ma cucinerà lei, dottor Lombardi, no? Che diamine.
Io sono solo bravo nel processo a valle, nel mangiare, invece nella fase creativa sono veramente, cioè, e nel vostro interesse è meglio che non cucini nulla, fatemi solo parlare.
Allora, cinegustologia e media entertainment, che cos'è questo saggio?
Allora, è un saggio che nasce da un altro precedente di 10 anni fa, è un ritornare sul luogo del delitto. Io ogni tanto, me stesso, quando scrivo dei pezzi di cinema, mi rendo conto che usando i soliti codici, la regia, la sceneggiatura, le interpretazioni, le musiche, spesso finiamo per dire delle cose abbastanza simili. E invece abbiamo la tendenza tutti quanti di, in maniera istintiva, anche noi gli appassionati di cucina, di rinvenire nei film sapori, consistenze, diciamo che non so, una storia dolce, tenera, cruda, amara, piccante. E allora da lì io ho fatto tutto un lavoro di ricerca in questi lunghi 10 anni, anche attraverso le aule universitarie, associando in maniera del tutto personale dei film a dei piatti. È un modo molto più autonomo, molto più fuori dagli schemi, diciamo, dai codici, dei linguaggi, di raccontare l'emozione, perché quando raccontiamo il cinema spesso e volentieri, diciamo, usiamo solo la testa e usiamo poco il cuore. Il cinema, credo che stasera con il Davide ci emozioneremo parlando e vedendo degli spezzoni di film, e quello deve essere. Quindi io faccio questo tentativo di far emergere proprio quelle emozioni che sono sempre messe un po' fuori campo con il parlare serio del cinema.
E questo, Marco Lombardi, mi sembra un atteggiamento lodevole e notevole. Ricordaci esattamente il titolo della tua pubblicazione, dici se hai già in mente qualche appuntamento per presentarlo.
Allora, il titolo è La Cinebussologia e il Media Entertainment, ma credo che Mulas abbia pronunciato meglio di me la parola in inglese, ma comunque quello è, ed edito da Luppetti Editore. Ci sono con me
costa 18 euro, questo lo aggiungo io.
Ci sono con me anche...
se uno volesse scoprire come la regia di uno chef possa essere paragonata a una regia cinematografica, se lo compra e lo legge. Dico bene, dottor Lombardi?
Se lo legge e se lo cucina anche, perché una delle tante cose che faccio è quella di, noi in questo periodo che siamo a casa, che facciamo? Guardiamo i film e mangiamo. Non so voi, ma io sono ingrassato in maniera paurosa, e però tante volte con quale criterio, se noi vediamo, non so, Dario Argento questa sera, con quale criterio, aprendo il frigo, ammesso che ci sia dentro qualcosa, scegliamo di mangiare una cosa piuttosto che un'altra? Io credo che ci sia un nesso.
Certo, a volte magari
non so, Dario Argento, se ci spaventa abbiamo bisogno di una cosa dolce per bilanciarla, oppure se non ci basta quel genere di spavento l'accentuiamo con qualcosa di acido, non so, ci sono
oppure con un cordiale. Dario Argento può anche essere aiutato da un cordiale, perché certe volte la botta è abbastanza forte. Marco Lombardi, grazie mille per il tuo intervento sulla cinegustologia, e noi ti salutiamo con un disco dei Beatles, e poi spiegheremo anche perché abbiamo scelto proprio di salutarti con un disco dei Beatles. Ciao Marco Lombardi, arrivederci.
Ciao, grazie.
Like endless rain into a paper cup, they slither wildly as they slip away across the universe. Pools of sorrow, waves of joy are drifting through my opened mind, possessing and caressing me.
Passati 50 anni dall'uscita di Let It Be, che conteneva appunto Across the Universe, che poi diventerà il titolo anche di un bellissimo film che riprendeva alcune canzoni dei Beatles. Dottor Della Casa, per questa nostra... Prego.
è la canzone preferita di Laura, ce l'ha scritto lei al 335-56-34-296 ringraziando Efisio Mulas per la scelta, quindi anche questo ci fa molto piacere.
Ma non sono solo scelte mie, è una scelta collettiva. Come è stata collettiva la scelta di fare un viaggio attraverso le scuole di recitazione, attraverso delle protagoniste o dei protagonisti che hanno avuto poi un successo nella professione. Ed è il caso di Sonia Bergamasco. Benvenuta.
Buonasera a voi. Buonasera.
Ciao Sonia.
Ciao.
Allora, cara Sonia, è sempre un piacere averti qui in radio, ti abbiamo molto spesso, ma non ci basta mai. Oggi ti vogliamo interrogare sulle origini, su come tutto ha avuto inizio. Come è andata, in che scuola hai frequentato per diventare un'attrice, con quali risultati, anche se una frase che mi hai detto...
Ci siamo... È un'interrogazione?
Sì, sì.
Un'interrogazione,
c'è
anche un vuoto alla fine, però io so che tu sei contraria alle scuole, quindi questa è la maniera migliore per...
Cioè
per
diciamo, fare una scuola e poi uscire e lavorare bene non è un'equazione, come tutti noi sappiamo, e in questo mestiere così difficile, anche così diverso, la scuola sì, è sicuramente, può essere sicuramente un trampolino di lancio, ma non è assolutamente un'assicurazione. Detto questo, due anni di esperienza insieme a un gruppo di giovani e di vita insieme è un'esperienza unica, e direi che è il cuore dell'esperienza scolastica, il condividere un percorso.
E dove l'hai iniziato tu questo tuo percorso? In quale scuola?
Io sono milanese, nata a Milano, e ho cominciato in verità studiando musica e mi sono diplomata in conservatorio, quindi la scuola di teatro è venuta dopo e non era programmata, diciamo, non era pensata come per molti miei amici e per molti, insomma, non è stata un desiderio di quando ero piccola, è uscita fuori così, e sono stata molto fortunata a imbattermi nell'apertura di una nuova scuola rifondata proprio da Strehler. E quindi sono stati 3 anni speciali, un ingresso faticoso, nel senso che poi c'erano 3 prove di ingresso che sono durate un anno e quindi non facile, e poi 3 anni che ricordo abbastanza duri però ecco, un'esperienza unica, anche magica.
Cosa facciamo ascoltare, Mulas, perché i nostri ascoltatori abbiano un film di Sonia Bergamasco ben presente, ma di continuare a parlare con lei? Cosa sceglie lei?
Un film di un regista che amava molto anche il teatro, perché ha lavorato anche molto nel teatro, ha fatto delle regie anche liriche, e che parla proprio di un'attrice, ed è L'amore probabilmente, interpretato appunto da Sonia Bergamasco e da altri bravissimi attori.
Chiara se lo ricorda benissimo.
Si fa piantare.
No, scusa, mi dire di quando?
Di Fausto. Lui è molto diverso da te. È più grande, ha gli occhi chiari. È napoletano.
Ah, è napoletano allora?
Suona pianoforte.
In discoteca?
No, fa concerti. Lui suona Brahms, Mussorgsky. Io per lì ho pensato che forse era una cosa poco importante.
Ma cosa?
Tu in quel periodo eri molto depresso, eri sempre cupo. E poi a novembre ci siamo rivisti.
Ma chi?
Sonia Bergamasco, Giuseppe Bertolucci, L'amore probabilmente, che esperienza è stata?
Con Rosalinda Celentano, Fabrizio Gifuni e Mariangela Melato. È stata un'esperienza di set indimenticabile, perché veramente era un set a cuore aperto e di grande sperimentazione. Fabio Cianchetti era direttore della fotografia e si utilizzavano telecamere digitali per la prima volta, erano le primissime esperienze ed è stato veramente un grande viaggio per tutti noi, anche dal punto di vista del copione, della storia, perché la storia che era stata scritta da Giuseppe era una storia che poi è cambiata e si è aperta in corso di prova sulle nostre esperienze personali e sul nostro vissuto e su un desiderio di Giuseppe di raccontare dietro le quinte dell'esperienza degli attori, raccontare come si fa un film, raccontare come un attore recita una parte. E quindi si è squadernato tutto un mondo dietro le quinte di grande fascino.
Sonia Bergamasco, tu parlavi prima dell'importanza di fare la scuola con dei ragazzi della tua età, eccetera. Ci racconti un po' chi c'era in questo gruppo, con chi hai lavorato dopo, chi invece magari hai perso di vista? Raccontaci un po'
eravamo una classe di 30 allievi siamo rimasti tutti veramente molto legati e poi alcuni hanno preso altre strade. C'è una mia carissima amica che è diventata una maestra di yoga formidabile e questo era anche ricordo perfettamente quando Streller ci diceva che la scuola sarebbe stata per noi un'esperienza di vita, anche se noi poi avevamo preso strade completamente diverse. Lui era perfettamente consapevole di questo e quindi ecco, questo era già scritto in quello che lui diceva. Poi come compagno anche Paolo Calabrisi, per esempio, Gaia De Laurentiis, e poi insomma al nostro, che è stato il primo corso, sono seguiti molti molti altri corsi anche attualmente. La scuola continua a vivere a Milano e è stata poi la scuola di Ronconi,
sì.
C'è una grande tradizione ormai.
Sonia, puoi avvicinarti un pochino di più al microfono, perché
non mi sentite? Cosa non avete
sentito? Sì, no, abbiamo sentito tutto per fortuna, però adesso è molto più chiaro. Allora, ritorniamo a Mulas. Allora, prima è stata citata una grande attrice, adesso noi ascoltiamo una clip e poi Sonia Bergamasco ci racconta il tipo di legame, di ammirazione che c'è da parte sua nei confronti di questa grandissima attrice.
Scotti. Gli spaghetti sono scotti. Ma dico io, ma perché li avete fatti scuocere? Ma io non capisco, ma non ci voleva mica tanto stare attenti, no?
Sì. Ma dispiace.
Gli dispiace. Non gliene frega niente lui, che gli frega lui,
È nervosissima.
Ma che è stato? Che è successo?
La bottana industriale si ingazzò perché disse che gli spaghetti sono scotti. A toccarli a me mi pare che vanno bene.
Lei li vuole al dente.
Ma lascia perdere, no? Non sono mica poi tanto male.
Beh, sarà la fame, ma per me sono buonissimi, sa? Anche te li trovi buoni? Va bene, allora buon appetito a tutti. Io faccio la dieta.
Scusate, signor, che avete trovato? Gli spaghetti scotti?
Pazienza, Gennarino ci vuole punire. Forse perché rappresentiamo la classe dei capitalisti, vero?
Voi pazziate, signor. Se non ci foste voi, noi staremmo chiusi in da una fabbrica a Sudamia, Zapetanzina in macchina, e poi 4 lire.
Comunque, nell'attesa della rivoluzione della catastrofe, proviamo a farne una volta al dente questi spaghetti, una volta almeno, eh?
Avete ragione, signor. E spaghetti, la prossima volta facimmelo al dente, capito?
Allora, questo era insolito, Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto di Lina Wertmüller. C'era una splendida, straordinaria Mariangela Melato. Mariangela. Adesso però, prima di sentire Sonia Bergamasco, voglio leggere un SMS che è arrivato al 335-5634-296. Sonia Bergamasco, una delle persone una delle belle persone del nostro cinema, del nostro paese, per le scelte oltre che per la bravura. Ancor più bella perché donna. E questo è per lei Sonia Bergamasco.
Grazie.
Mariangela Melato.
Mariangela Melato, a cui è anche dedicato il Teatro Studio a Milano, dove ho lavorato proprio anche recentemente. Mariangela è una grande donna, amica, meravigliosa e maestra, che io appunto ho incontrato prestissimo anche proprio nel film di Giuseppe Bertolucci, di cui prima abbiamo parlato, e di quelle attrici che si sono sempre divise tra teatro e cinema, credendo profondamente sia all'uno che all'altro e dando il meglio nell'uno e nell'altro. E una donna di grande generosità. E una donna radiosa, un esempio.
Prego Sonia.
Prego.
E poi vorrei ricordare anche Franca Valeri, che questa sera verrà festeggiata, verrà premiata per la sua luminosa carriera, meravigliosa carriera, e quindi è, diciamo che è un inno alla milanesità.
Esatto, molto campanilismo in questa tua scelta, Sonia.
Giustamente aggiungo.
Senti Sonia Bergamasco, tu hai detto, ci hai raccontato che hai fatto prima il conservatorio e poi sei andata invece a fare la scuola per diventare attrice. Qual è stato il meccanismo che ha prodotto questa seconda laurea? Non so come dire, questa, perché poi insomma,
cioè,
la tua attività.
Come mai l'ho fatto? Come mai ho preso quel. In verità era un momento di grande crisi per me, proprio non sapevo bene che fare della mia vita. E sapevo però che non volevo continuare in quel modo, ed è stato un caso, almeno io mi dico che è stato un caso, vedere che c'era questo bando di concorso per entrare alla scuola. Poi il caso sì, esiste la fortuna sicuramente, però in parte poi sicuramente facendo questi 3 anni di scuola e poi lavorando da subito, come ho avuto la fortuna di fare, mi sono resa conto che era casa mia, che lì finalmente avevo trovato casa e riuscivo a sentirmi felice, che non è poco insomma. E quindi ecco, è stata una scelta abbastanza incosciente la mia.
Questa è una scelta, l'importante è che si vada verso la direzione della felicità. Allora, L'amore è probabilmente un film che continua a essere stilisticamente incredibile anche oggi, un altro messaggio che è arrivato. Sonia, sono arrivati molti messaggi per te, noi ti ringraziamo tantissimo per essere stata qui con noi e ti salutiamo con il tuo più grande successo popolare.
Io volevo fare un in bocca al lupo a tutti gli amici che questa sera sono candidati per questa serata così strana, così speciale, così importante, che ricorderemo tutti.
Certo, l'abbiamo parlato prima dei tagli.
Sicuramente.
Ti salutiamo col tuo grande successo popolare.
Grazie Sonia Bergamasco.
Che ovviamente è Quo Vado di Checco Zalone.
Questo è il cappello di Lampedusa, Totuccio Scafiesta me l'ha dato. Questo è un filaferro, grappa sarda. Aspetta. Dottoressa Bella, per te abbiamo il sassiciotto, Valle di Susa, ma pure di sotto. E allora, vieni qua.
La ringrazio molto, ma io ho una proposta da farle.
Anche io, dottoressa. La Toscana, Mado, la pianina, se può.
Zalone, sono 50.000 euro. Me li firma queste dimissioni?
Dottoressa, fin quando si scherza, si scherza. Il nostro paese versa in condizioni disastrose e lei cosa fa? Da 50.000 euro a me? Ma io non... Ma è laureata questa?
Per cortesia.
No, eh? Qualche politico ha messo. Noi abbiamo bisogno di gente valida, se no il paese non lo risani.
Mi dite un posto di merda, ma così di merda, dove anche un rifiuto radioattivo, un parassita si sente a disagio. Io... Avanti, su! Un cesso voglio!
È appena arrivata questa richiesta.
Dottoressa, mando subito una comunicazione.
No. A lui piacciono le sorprese.
Lei che cosa avrebbe fatto di fronte a 50.000 euro, dottor Della Casa?
Li acchiappavo, me li mettevo in sacco.
Li acchiappava. Come bisognerebbe acchiappare?
Ho una notizia.
Come bisogna acchiappare? Sì, prego.
Tra una settimana su Rai 3 alle 23.15 va in onda il documentario della nostra amica Chiara D'Ambros. Ne parleremo la settimana prossima, però siccome la notizia è fresca, ci tenevo a darla. Chiara D'Ambros, nome noto a chi ascolta Radio 3.
A Radio 3 ci sono i podcast dove si può avere, per esempio, Franca Valeri a Hollywood Party nella trasmissione del 31 dicembre del 2010. Pensi, c'eravamo io e lei, dottor Della Casa. C'è il cinema alla radio di domenica che sarà Il buono, il brutto, il cattivo per il maggio eastwoodiano. Il dottor Alberto Crespi ci racconterà. Ma soprattutto ci sono i titoli di coda della trasmissione di oggi. Io la saluto, dottor Della Casa, e la ringrazio. Ma la ringraziano e salutiamo anche Francesca Levi, Maddalena Nisci, Gabriele Cioni, Massimiliano Bonomo, Riccardo Amorese, Erika Favaro, Lucia Mascino, Marco Lombardi, Sonia Bergamasco, Steve Della Casa, Efisio Mulas. Chi altro c'era, dottor Della Casa? Non me lo ricordo.
Allora c'era Giuseppe Lucia, che è stato fondamentale, così come è stata fondamentale la sala controllo perché andassimo benino. Onda,
appunto.
Ho visto zampettare in un laghetto, mettere i piedi a bagno un certo Claudio De Pasqualis, che ogni tanto.
Benissimo, allora salutando appunto anch'io la sala controllo, ringraziandola di tutto, lasciamo gli ascoltatori di Radio 3 a Tre Soldi, Vite di Alice del collettivo Lorem Ipsum. Grazie, dottor Della Casa, grazie a tutti.
Ciao, Piango. Buonas.